al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Come ripensare il welfare tra giustizia e crescita effettiva? Oggi vi vogliamo presentare un po' di proposte. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Proposte che giungono dal Jesuit Social Network Italian Onlus, che è la rete delle attività in campo sociale della Compagnia di Gesù in Italia. Come opera questa rete? Ce lo dice il presidente del Jesuit Social Network, padre Alberto Remondini, gesuita, che abbiamo in linea in diretta. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Diciamo che cos'è intanto questa rete?
Ma il Jesuit Social Network è una rete abbastanza recentemente costituita nel 2004, dopo una esperienza prolungata che i gesuiti hanno fatto del servizio ai poveri direttamente vicini alle situazioni della sofferenza in vari luoghi in Italia, che ha portato gradualmente alla necessità di una riflessione su questo servizio e ad una reazione pensata, meditata su quelle istanze che ci venivano dalle persone più in difficoltà. Quindi ci siamo trovati ad un certo punto a mettere assieme quei gesuiti, quelle opere, ma soprattutto moltissimi laici, volontari, operatori, eccetera, coinvolti in diverse attività collegate alla nostra provincia, persone investite sul campo, nelle frontiere, diciamo così, delle situazioni di maggiore povertà e di emarginazione, con i luoghi della riflessione, perché essere a contatto con la sofferenza dell'uomo di oggi induce a riflettere, a porsi delle domande, ma anche a dotarsi di strumenti utili per poter poi affrontare in modo diverso i problemi e dire un pensiero concreto che diventa un'azione nel campo sociale. Qui un po' alla volta i luoghi della riflessione collegati con l'università, con la ricerca, come non so, San Fedele a Milano, con la rivista Aggiornamenti Sociali o Popoli, o il centro Rupe di Palermo, che da tempo lavora proprio sulla formazione sociale e politica, si sono collegati con queste attività ed insieme abbiamo creato questa rete che lavora e riflette e lavora a fianco ai poveri.
Dal vostro operato, da come quotidianamente le persone sono accanto ai poveri, è nato un volume che è stato appena pubblicato da Bruno Mondadori, il titolo Diritti in costruzione, presupposti per una definizione efficace dei livelli essenziali di assistenza sociale. A curarlo il gesuita Giacomo Costa, direttore della rivista Aggiornamenti Sociali. Investi in diritti, guadagni in sviluppo, questo può sinteticamente essere lo slogan che viene fuori, vero?
Sì, esatto. Noi ci troviamo molto spesso sul campo di fronte a situazioni di povertà concreta e di assenza di risorse sul territorio per rispondere alle situazioni della povertà, assenza di strumenti e di risorse che si fa sentire sempre di più, in particolare in questi ultimi due anni dove i tagli al sociale sono stati vistosissimi, con la tentazione di pensare che i tagli al sociale costituiscano in qualche modo un risparmio per lo Stato. Quello che noi vogliamo dimostrare in questa ricerca, che appunto messo assieme l'esperienza diretta nei contatti con le persone senza dimora, i tossicodipendenti, le persone nelle periferie urbane, le famiglie in difficoltà del meridione, eccetera, abbiamo visto che questi tagli producono una diminuzione dei diritti da una parte, cioè le persone non hanno dei diritti base essenziali per poter accedere alla sopravvivenza, non dico ad una vita dignitosa, e dall'altra parte la tentazione è pensare che il diminuire gli investimenti per questi aiuti possa costituire un risparmio. Quello che noi diciamo è che la diminuzione degli investimenti nel sociale produce poi una crescita dei problemi, un aumento del disagio e quindi anche un aumento degli investimenti che occorrerà fare per poter offrire alle persone delle prospettive di riabilitazione, di riacquisizione delle proprie capacità e quindi anche di una vita dignitosa. Quindi il pensare di risparmiare negli interventi sul sociale si traduce alla fine in un aumento degli investimenti che lo Stato sociale dovrebbe poi mettere in atto per incontro ai danni che si provocano con i risparmi, diciamo così.
Vorrei ricordare poi che la novità di questo libro è che i rilevatori della ricerca sono poi in pratica le stesse persone che sono accanto ai poveri. Qui si raccontano storie di vita che hanno un nome e un cognome, vero?
Esattamente, e questo è importante, la caratteristica fondamentale che differenzia questa ricerca a caratteri di scientificità, rigore quindi scientifico, è il fatto che chi ha rilevato i dati non sono persone intermediari che vanno a constatare le situazioni facendo delle domande dall'esterno, ma sono stati gli operatori volontari stessi che sono a contatto con le situazioni di disagio. Ed è per questo che questa ricerca, che è durata almeno un anno, ci ha visto incontrare almeno un paio di volte in due città diverse per mettere assieme quelle che sono le istanze, le domande che vengono dalle situazioni di difficoltà con i luoghi appunto della riflessione.
Questo crea un valore aggiunto non indifferente.
Certamente sì, perché una ricerca che parte da persone che si chiamano col nome e col cognome, con le quali si è legati da una relazione di vicinanza, di familiarità, di conoscenza profonda, questo da una parte rende i dati più attendibili, ma dall'altra parte offre la possibilità di un cambiamento ai rilevatori stessi, cioè alle persone che incontrano la povertà. La nostra teoria è che incontrare la povertà aiuta, stimola, mette in moto una riflessione che parte dal cuore ma deve passare poi per l'intelligenza e per l'operatività concreta nei singoli luoghi dove poi queste cose, dove i problemi si possono affrontare e risolvere. Non ultimo il luogo delle istituzioni, perché se queste riflessioni vengono portate a nome di queste persone, conoscendo i nomi e i cognomi, l'autorevolezza dell'indagine e del rilievo dei dati è sicuramente garantita e indiscutibile.
Oggi si parla tanto di nuovi poveri, quanto la spaventano?
Ma guardi,
non chiaramente le persone, ma il fenomeno in sé, ovvio.
Sì, diciamo che io mi occupo da moltissimi anni di una realtà che accoglie persone che vivono sulla strada, per le quali abbiamo immaginato dei percorsi di riabilitazione, di accompagnamento sociale, di rilettura della propria storia, di ripresa degli strumenti base attraverso i quali una persona si possa pensare e progettare in una vita dignitosa e giusta. Queste persone aumentano da una parte e diminuiscono dall'altra parte le risorse. Questo certamente spaventa, nel senso che quando i servizi di salute mentale non sono più dotati dei sussidi minimi, parliamo appunto dei livelli essenziali, no? L'Italia non ha un salario minimo di inserimento come hanno appunto tutti i paesi europei, e per cui queste persone ad un certo punto, se hanno dei problemi psichiatrici per esempio, possono essere seguite da un punto di vista psichiatrico, ma poi avranno bisogno di una casa, avranno bisogno di qualcuno che li aiuti a prepararsi da mangiare, a avere a che fare con i vicini, a gestire la proprietà, eccetera, eccetera, cosa che oggi è assolutamente impossibile. Per cui persone che hanno svolto un percorso verso la riabilitazione faticando, soffrendo, toccando anche dei punti nevralgici della propria vita, del proprio dolore, si trovano ad un certo punto ad avere la capacità dell'autonomia, ma non avere gli strumenti per poterla vivere. E capisce che questo fa paura, perché significa che ci saranno delle persone che ritorneranno sulla strada, ci saranno e ci sono ormai parecchi minori che per esempio nell'Inter napoletano, nelle periferie di Palermo, stanno ritornando sulla strada perché le comunità di accoglienza chiudono, perché i finanziamenti sono strozzati, per cui questi ragazzi costeranno, fra virgolette, allo Stato enormemente di più, perché si tratterà di ricominciare da zero con meno strumenti e con molte più problematiche che vengono a sovrapporsi.
La ringrazio molto, padre Alberto Remondini, presidente del Jesuit Social Network. Buon lavoro, molti auguri.
Grazie a voi. voi e buon pomeriggio.
Floriana Cerniglia è coautrice di questo volume, vi ricordo il titolo, Diritti in costruzione, e docente di Scienza delle Finanze all'Università Bicocca di Milano. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Professoressa, è vero che oggi manca in Italia una definizione chiara e certa di cosa siano i diritti?
Sì, è proprio così. In questo volume c'è un capitolo a cura di una professoressa, della professoressa Gualdani, che proprio cerca di ricostruire la cronologia giuridica di questi livelli essenziali. Diciamo che c'è stato in realtà un primo ingresso nel nostro ordinamento di questi diritti essenziali, e il primo ingresso è stato nel 2000 con una legge importantissima, è la legge 328, e questa legge davvero è da tutti riconosciuta come uno dei più rilevanti contributi legislativi per strutturare organicamente il sistema di welfare nel nostro paese. Dopo questa legge, questa prospettiva così importante dei livelli essenziali delle prestazioni per i diritti civili e sociali è passata addirittura nella nostra Costituzione, con un'altra riforma, pure essa molto importante, che tutti menzionano e citano, cioè la riforma del titolo V, quella che ha introdotto il federalismo nel nostro paese nel 2001. E appunto in questa Costituzione riformata nella parte relativa al titolo V c'è un articolo importante, l'articolo 117, che riguarda le competenze dello Stato e delle regioni, e c'è addirittura un comma secondo, lettera M, di questo articolo 117, in cui si afferma che lo Stato ha una potestà legislativa esclusiva per determinare questi livelli essenziali delle prestazioni che hanno a che fare con i diritti civili e sociali, che, attenzione, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In sintesi, quindi, c'è una Costituzione riformata dal titolo V, dove c'è uno Stato centrale che si impegna a garantire questi diritti su tutto il territorio, ma in realtà poi, da un punto di vista della legislazione ordinaria, questi diritti ancora mancano, come è stato detto, e quindi questa disposizione costituzionale non è stata attuata. E diciamo, una delle tesi del libro è che probabilmente non è stata attuata proprio per una penuria di risorse e quindi poi la difficoltà di sostenere economicamente la realizzazione di questi diritti.
Professoressa, l'Italia quanto spende con riferimento anche agli altri paesi? Quanto spende per l'assistenza?
Allora, diamo innanzitutto un dato aggregato, che è un dato molto importante e molto significativo. L'Italia oggi spende per la protezione sociale, e attenzione, con protezione sociale intendiamo la somma di assistenza, più previdenza, più istruzione e più sanità. Quindi l'Italia spende per assistenza, previdenza, istruzione e sanità, e queste spese fanno la protezione sociale, spende circa il 27% del proprio PIL. È una cifra importante, cospicua, ed è una cifra più o meno simile a quella degli altri paesi europei. Quindi l'Italia spende in protezione sociale come gli altri paesi europei. Ma la vera anomalia italiana è che l'Italia destina il 60% di questa spesa per la protezione sociale, la destina il 60% di questa spesa in previdenza, cioè in pensioni. Il dato tedesco è intorno al 40%, per intenderci, e quindi destina poche risorse alle altre spese che sono riconducibili all'assistenza sociale, cioè le spese per le famiglie, per i minori, per gli invalidi e i disabili. Ma un'altra anomalia italiana, a differenza di altri paesi, che qui dobbiamo ricordare, che questa spesa per assistenza, che è poca rispetto ad altri paesi, è anche molto sperequata a livello territoriale, cioè a dire si spende molto di più al nord e diciamo molto di meno al sud. Proviamo per esempio a fare qualche esempio, a dare qualche numero, e pensiamo ad esempio al tasso di copertura degli asili nido, vale a dire i posti disponibili ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni. Bene, al nord il tasso di copertura è circa il 16%, mentre al sud e nelle isole è poco più del 5%. Questa è una forte anomalia, perché invece se pensiamo alle altre spese tipo sanità ed istruzione non esiste questa forte sperequazione a livello territoriale, cioè la spesa sanitaria pro capite è grossomodo uniforme sul territorio nazionale, così pure la spesa per istruzione, mentre, ripeto, la spesa per assistenza è poca e fortemente sperequata a livello territoriale, più alta al nord e più bassa al sud.
Questi dati da quali fonti lei li ha estrapolati? Cioè, mi domando se il governo italiano poi conosca effettivamente con esattezza l'ammontare di denaro destinato all'assistenza.
Esatto, questo è un altro dei problemi, il problema dei dati. E i dati che io vi ho citato, cioè quelli relativi alla spesa aggregata per la protezione sociale, sono dati Eurostat. Se invece ci concentriamo, se ci volessimo concentrare solo e esclusivamente sull'assistenza, in realtà io dovrei essere un po' meno precisa, perché oggi nel sistema italiano l'area di spesa per assistenza è una galassia, diciamo pure una galassia, cioè i contorni sono poco distinguibili, proprio perché la spesa per assistenza ad oggi è formata da tanti interventi che vengono fatti a livello nazionale, ma anche a livello locale, cioè dalle regioni e dai comuni, e poi molti di questi interventi si concretizzano in trasferimenti monetari diretti, cioè a dire pensiamo ai sussidi, ma anche sotto forma di quelle che si chiamano le tax expenditure, cioè tutta una serie di deduzioni e detrazioni, oppure sotto forma di erogazione diretta dei servizi. Allora, tutta questa galassia, tutta questa eterogeneità nell'erogazione di questi servizi fa sì che è davvero difficile oggi avere una ricostruzione puntuale della spesa per assistenza. Esistono però delle stime che sono state fatte da alcuni studiosi, ad esempio una recente da parte dell'IRS, un istituto di ricerca che ha sede qui a Milano e che ha scritto un documento molto importante che si chiama Disegniamo il welfare di domani, e l'IRS ha stimato che la spesa in assistenza è circa 61 miliardi, cioè a dire il 4% del PIL. E di questi 61 miliardi, 10 miliardi arrivano sotto forma di detrazioni fiscali.
Cosa cambierà con il federalismo?
Esatto, il federalismo dovrebbe anche aiutare a fare una ricognizione puntuale non soltanto dei diritti con appunto un'attuazione dell'articolo 117 che dicevo prima, ma anche una ricognizione puntuale delle risorse in campo. Ora, la questione del federalismo è una questione molto importante, ma anche molto importante in termini positivi qualora questa riforma sarà ben attuata, e nel libro di federalismo ne parliamo a lungo. Ora proviamo a fare una piccola sintesi. Abbiamo detto che lo Stato centrale fissa i livelli essenziali, articolo 117, che però appunto mancano da un punto di vista della legislazione ordinaria. Dopodiché, dopo aver fissato questi livelli essenziali, lo Stato dovrebbe anche stimare il costo standard e il fabbisogno standard dell'assistenza, e ne sentiamo parlare sempre, la stima di questo costo standard e di questo fabbisogno standard è la vera novità della riforma del federalismo in Italia. Ora però, una volta che lo Stato stimerà questo fabbisogno standard in assistenza, si impegna anche a garantire tutte le risorse per finanziare questo fabbisogno. Però stimare questo fabbisogno sarà un processo lungo, molto complicato, ma non soltanto da un punto di vista tecnico, ma credo anche da un punto di vista politico, perché si tratta di stimare dei servizi il cui costo, attenzione, a differenza della sanità, è difficilmente standardizzabile. Ma poi, una volta che abbiamo stimato questo costo standard, dobbiamo stabilire quanto di questo servizio vogliamo offrire ai nostri cittadini. Certo. Torniamo all'esempio degli asili nido. Dovremo stimare il costo di un asilo nido, cosa di per sé complicata, ma una volta che abbiamo stimato questo costo dell'asilo nido, dobbiamo scegliere, questa sarà una scelta politica, il tasso di copertura che deve essere garantito a livello nazionale, cioè quanti posti dare ai nostri cittadini, e questa è ovviamente una scelta politica. Però io credo che se questo processo sarà ben attuato, potrebbe addirittura innescare dei processi virtuosi proprio per quelle aree che ad oggi sono svantaggiate, no? Lo dicevo prima, hanno un tasso di copertura molto basso.
Si può ripartire, insomma, proprio dall'assistenza per creare questo circuito virtuoso che rilanci l'intera economia del paese.
Esatto, si dovrebbe partire, ma non sarà così. Si dovrebbe partire, ma non sarà così, nel senso che in realtà probabilmente ci sono dei tetti a questa spesa, ci sono stati e ci sono. E nel libro infatti abbiamo proprio documentato i tagli di questi ultimi anni, c'è stato questo azzeramento del finanziamento delle politiche sociali e poi abbiamo avuto i tagli e trasferimenti ai comuni, no, con le ultime manovre.
Sì.
Per cui, per esempio, ci sono già alcune stime che dicono che nei prossimi anni la spesa sociale dei comuni si ridurrà del 13%, spesa che già è bassa perché sono circa 8 miliardi in termini complessivi che si ridurranno del 13%. Ora è ovvio che una riduzione così forte di una spesa già di per sé bassa avrà un impatto enorme sui servizi, ci saranno meno asili nido, meno cura per gli anziani, però nel contributo anche evidenziamo che c'è una letteratura internazionale che dimostra che dove queste spese sono più basse, no? I tassi di occupazione femminile sono più bassi e anche i tassi di natalità sono più bassi. I tassi di natalità e i tassi di occupazione femminile sono più bassi. Quindi, per concludere, in questo momento il tema è la crescita. Ma il tema del governo è la crescita, ma questa progressiva riduzione di spesa nel sociale o l'idea di fare risparmi con l'assistenza avrà un forte impatto, noi crediamo, non soltanto nei termini di un aumento delle condizioni di disagio e di diseguaglianza, ma questo è ovvio, ma crediamo avrà un forte impatto anche nel medio periodo proprio sulla crescita economica.
Grazie per queste spiegazioni così dettagliate, Floriana Cerniglia, autrice di questo volume Diritti in costruzione, Bruno Mondadori editore. Buon lavoro, speriamo bene.
Va bene, grazie, vi ringrazio e vi saluto.
Buon lavoro. Sono le 13:42, sempre sintonizzati in diretta sulla Radio Vaticana da Palermo. Do il benvenuto al padre gesuita Gianfranco Matarazzo, direttore dell'Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe. Ben trovato, buon pomeriggio.
Ben trovati anche voi tutti, buon pomeriggio.
Lei era presente alla presentazione, scusate il gioco di parole, di questo volume di cui abbiamo finora parlato, Diritti in costruzione. E ecco, vorrei chiederle anche come pensate di promuovere i contenuti, le proposte di questa valida pubblicazione presso le istituzioni politiche. Insomma, pensa che in questa fase di governo tecnico ai vertici ci sia un atteggiamento, insomma, di ascolto verso proposte che giungono un po' dal basso, dalla riflessione della società civile?
Io credo che questa attenzione ci sia. Di sicuro noi stiamo anche lavorando su un modo di procedere che in qualche modo si faccia carico anche delle circostanze in cui l'attenzione può non esserci. Per cui continuiamo il monitoraggio del settore, lo continuiamo con il nostro stile, cioè con la presenza nei vari settori sociali, con una ricerca che continua ad essere rigorosa sulla scia di quelle che abbiamo presentato e poi anche direi con una presenza non soltanto ambientale ma anche qualificata in alcuni settori strategici, in alcuni settori di frontiera. Questo molte volte è una modalità per accreditarsi con le istituzioni, proprio come necessità di avere degli interlocutori presenti sul territorio.
Lei tra l'altro ricordo che sottolineava in quella circostanza come si va sempre più affermando una corrente di pensiero che ecco, tenderebbe a far prevalere l'idea che il welfare è un'illusione. Allora è proprio così, cioè siamo ormai ad un welfare che illude solamente, se sì come uscire da questa illusione?
Sì, il welfare non è una illusione. È un insegnamento che noi traiamo dalla dottrina sociale della Chiesa ed è un insegnamento che può ancora dare molto. Di sicuro bisogna sottoporlo ad una rivisitazione perché in alcuni ambiti in qualche modo sta perdendo di mordente, in altri ambiti ha dato luogo ad occasioni di assistenzialismo, quindi c'è tutto un lavoro da fare, ma in qualche modo proprio il welfare è un'espressione notevole dell'insegnamento sociale della Chiesa, nasce in un periodo delicato e conserva tutta un'attualità profetica, se pensiamo anche alla crisi generale che stiamo vivendo, ma molte volte questa crisi generale va anche articolata geopoliticamente, quindi con caratteristiche specifiche a seconda del territorio a cui prestiamo attenzione.
Che commento, padre Matarazzo, si sente di fare all'indomani del trionfo di Leo Luca Orlando al voto amministrativo nel capoluogo siciliano? Ricordiamo, è arrivato primo al ballottaggio con il 47% dei consensi. È realistico che, essendo lui peraltro vicepresidente del Partito Europeo dei Liberali Democratici e Riformatori, traghetterà la Sicilia e diciamo anche il Sud Italia verso l'Europa? Oggi è la giornata dell'Europa, tra l'altro.
Sì, è la festa dell'Europa, è diciamo una data che va in qualche modo ricordata, non sempre c'è attenzione rispetto a questo appuntamento, e mi piace che in questo scenario le abbia anche collocato la domanda. Di sicuro l'esito di questo primo turno elettorale a Palermo va dato con estremo rispetto, per cui ci sono due candidati che si giocheranno il ballottaggio. Io ritengo che, fermo restando una situazione di difficoltà complessiva che permane, di fatto sia passato un messaggio che punta ad un desiderio di cambiamento di una realtà che sempre di più rischia di diventare angusta e addirittura anche drammatica per le nuove generazioni, per la possibilità di esprimersi. C'è bisogno di un cambio, purtroppo la competizione elettorale non sempre si è delineata nel migliore dei modi, ci sono state tante difficoltà, fondamentalmente trasversali a tutti i raggruppamenti politici. Ora accompagniamo con una fiducia questo processo. Abbiamo incontrato i candidati a livello ecclesiale con la Caritas per discutere con loro sul futuro della città, e anche Leo Luca Orlando ha preso degli impegni molto seri a livello proprio di dottrina sociale della Chiesa, quindi valuterei in questa prospettiva il ballottaggio che ci sarà tra qualche giorno. E poi, per quanto riguarda il traghettamento in una dimensione più ampia dell'isola, quindi integrata in una prospettiva che è anche mediterranea, non è soltanto nazionale ed europea, un po' è stato un tema presente all'interno del dibattito, quindi questo ci dà conforto, ed è stato anche un tema specifico portato più avanti da Leo Luca Orlando, quindi in qualche modo siamo fiduciosi che questo traghettamento finalmente avverrà.
In generale, guardando ad alcuni risultati emblematici, per esempio il caso di Parma, dove i grillini hanno davvero trionfato, insomma, come giudica l'ampio consenso riservato al Movimento 5 Stelle? Si può parlare di trionfo dell'antipolitica?
Nel brevissimo periodo credo che sia una manifestazione tra le tante possibili dell'antipolitica. Se andiamo a decifrare il dato più in profondità, ci accorgiamo che invece è una istanza molto profonda di politica, di una politica che sia anche in qualche modo nuova, che risponda realmente ai tempi, che sia impregnata di una etica reale e non da abuso retorico. Ed è un'istanza politica a cui i partiti tradizionali, o fondamentalmente un po' tutti in crisi, come hanno dimostrato anche queste recenti elezioni amministrative, non sono in grado di rispondere. Quindi io presterei attenzione alla prospettiva di medio e lungo periodo in cui il processo può riacquistare la sua pregnanza più politica, che è quella che sta più a cuore alla comunità intera.
Ma come risponde a chi da questa definizione dell'antipolitica, e cioè dice in realtà l'antipolitica è quella espressa da chi rifiuta di andare al voto, non si può giudicare l'antipolitica sulla base invece di chi esprime in questa direzione, per esempio, vedi Grillo e dintorni, il suo voto? Ecco, come risponde a chi la pone in questi termini la questione?
Ma io vedrei che l'antipolitica in qualche modo si articola in tanti rivoli possibili, dall'astensionismo, che pure c'è stato ed è stato molto significativo, per esempio anche qui a Palermo, con altre espressioni di carattere partitico. Non c'è stato soltanto il fenomeno del grillismo, ma qui a Palermo per esempio ci sono stati anche tanti raggruppamenti che hanno presentato un po' questo carattere rivendicativo. Pensiamo soltanto al Movimento dei Forconi, che addirittura ha presentato un proprio candidato e quindi delle proprie liste. Quindi ci sono tante modalità in cui l'antipolitica si esprime. Riteniamo che due siano un pochino da monitorare: l'astensionismo in sé, che è qualcosa che merita veramente attenzione e studio, ma anche questo movimento di Grillo che, come dicevo, letto nel breve periodo, si colloca all'interno dell'antipolitica chiaramente, ma nella prospettiva più ampia le persone che hanno dato attenzione a questo movimento veicolano bisogni più profondi, cui mi auguro che agenzie più qualificate e più attrezzate riescano a dare una risposta adeguata.
Oggi celebriamo la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e oggi ricordiamo anche il ritrovamento in via Caetani a Roma, nel bagagliaio di quella Renault rossa che è rimasta impressa nella memoria di tutti, del cadavere di Aldo Moro ucciso dalle BR dopo 55 giorni di prigionia. Il ministro Ornaghi ieri pomeriggio, alla presentazione di una mostra che nella sede dell'Archivio di Stato a Roma espone al pubblico 11 lettere dello statista italiano adeguatamente recuperate con un lungo lavoro di restauro, ha detto guai a rimuovere, l'allusione anche se non esplicita all'amministratore delegato dell'Ansaldo di Genova che è stato gambizzato. Allora padre Matarazzo, perché il terrorismo è ancora dietro l'angolo e come rimuoverlo?
È possibile prestare attenzione a questo fenomeno innanzitutto considerandolo più complesso, perché il problema non è soltanto il terrorismo, il problema è anche una criminalità che sempre di più sta assumendo dei contorni terroristici in qualche modo, per cui una prima attenzione è proprio il fare memoria e abbiamo una storia che in qualche modo offre testimonianze esemplari in questa direzione. Penso soltanto all'insistenza con cui per esempio qui a Palermo il cardinale Romeo ripropone la figura di Don Puglisi, così come la scena discreta di Benedetto XVI nella visita qui a Palermo, che lungo il tratto dell'autostrada dove c'è stata la strage si è fermato per un momento di preghiera abbastanza sobrio e abbastanza raccolto, quindi queste sono delle attenzioni molto importanti. Poi per quanto riguarda la deriva terroristica, di sicuro si stanno riproponendo un po' di presupposti che in qualche modo richiamano la precedente stagione degli anni 60 e degli anni 70, con degli accorgimenti legati alla memoria, con delle buone politiche pubbliche e con un monitoraggio costante della situazione, in qualche modo qualcosa si può fare. L'attenzione prioritaria deve essere data alle nuove generazioni e quindi qui ritorno al discorso precedente sulle politiche del lavoro, le politiche del welfare, il traghettamento della realtà locali in dimensioni più ampie potrebbero essere la risposta migliore a queste cause latenti di un possibile terrorismo che di sicuro potenzialmente è da prendere in considerazione.
Ma cosa ci dice oggi ricordare la scomparsa di Aldo Moro?
Ci dice l'importanza di far memoria, di riproporre l'insegnamento anche di figure che in qualche modo cominciano ad essere sbiadite e poi ci ricordano anche uno stile che quello appunto di Aldo Moro, che è stato uno stile fatto di ascolto, fatto di mediazione, fatto di analisi rigorosa, fatta di convergenza e via discorrendo. Cioè uno stile che molte volte non è eclatante nel breve periodo rispetto all'antipolitica oppure rispetto ad una leadership che rischia di essere altrettanto contraddittoria, ma richiamano tutta una visione intermedia che sintetizzerei con l'espressione moderazione e mediazione di cui c'è assoluto bisogno ed è la parte anche più affascinante di un discorso politico, per cui questo ricordo mi auguro che in prospettiva possa molto aiutare il dibattito attuale.
La ringrazio molto padre Gianfranco Matarazzo, direttore dell'Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe di Palermo, buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Sono le 13.53 sulla Radio Vaticana in diretta, io mi congedo da voi salutando e ringraziando Roberto Fortunato alla parte tecnica, Andrea De Angelis e Maria Serena Tullio in regia. Continuate a seguirci, il nostro sito www.radiovaticana.org/105live.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.